anni di Bartolomeo, diciamo, per un breve inizio.
Grazie, grazie a tutti quanti, grazie per essere venuti. Io vi do il benvenuto a nome della magnetica editrice di tutta quanta la facoltà. Questa iniziativa, sono molto contento che si svolga qui da noi, tutte le cose che fa Donatella, che è super attiva. Lo faccio anche contento.
La paternità maternità della professoressa Roberta Di Stefano.
Quindi ringraziamo anche Roberta e diciamo che sono particolarmente contento perché mio papà è abruzzese e ha 9 sorelle e diciamo sono tutte un pochettino tra l'Abruzzo e il Molise, quindi ho tutta quanta una parentela che copre gran parte dell'area, quindi mi fa piacere anche per questi personaggi.
Esatto.
Sì. Ognuno dei sorelle mio papà ha 3 figli. I più vecchi sono più grandi, diciamo, di mio papà, quindi insomma è normale, abbiamo diciamo, contribuito al non spopolamento diciamo, di Abruzzo e Molise, che per mio papà sono la regione unica, tra parentesi, perché è la sua versione diciamo, antica. E quindi vi auguro di fare un ottimo diciamo, giornata di lavoro e vi ringrazio, purtroppo devo scappare via perché ho le tesi di laurea, che erano in contemporanea. Mi stanno aspettando perché non posso rimanere. Comunque, buon lavoro a tutti quanti e insomma, benvenuti a Telefonica. Grazie.
Vediamo subito la parola alla direttrice del Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza, la professoressa Donatella Strangio. E prego.
Grazie Roberta, intanto volevo ringraziare, è andato già via il nostro preside, sono molto contenta che sia venuto anche per sottolineare quindi sia lo sforzo della nostra professoressa Roberta che ha fatto veramente una cosa eccellente e sia proprio anche per gli ospiti illustri che sono qui con noi oggi e grazie anche agli studenti che riempiono questa importante sala del nostro dipartimento dedicata tra l'altro a uno dei fondatori, sostenitori anche della Facoltà di Economia nel corso del tempo. Sono una storica economica, quindi ecco, d'accenno alla storia è comunque importante anche se sono un economista. E ringrazio quindi i nostri illustri ospiti di essere qui con noi. Anch'io appunto, scusate il ritardo, non è come Massimo Troisi, però appunto avevo esami, ma volevo essere presente qui con voi. Sono particolarmente felice, solo 2 parole, di questa occasione che tra l'altro internazionale apre nuove prospettive anche per il nostro dipartimento. Tra l'altro quindi ringrazio di questo Roberto i nostri illustri ospiti e chi mi verrà dopo di me, che è meglio di me, quindi ha sostenuto questa iniziativa che si chiuderà in questa giornata e si chiuderà poi con una firma importante, un protocollo che aprirà quindi il nostro dipartimento, come dicevo prima, delle attività internazionali con l'Europa. Tra l'altro queste tematiche ci sono attenzioni molto care, quindi calzano perfettamente con quelli che sono gli obiettivi e le attività del nostro dipartimento, che è un dipartimento interdisciplinare. Questo ulteriormente valorizza quindi le possibilità che noi possiamo offrire. Mi devo agganciare comunque all'aspetto anche internazionale, che è uno dei nostri punti di forza, e tra l'altro poi anche si aggancia a quelle che sono le attività di una delle nostre cattedre, la cattedra FISCO, che è la più antica della facoltà della Sapienza e della facoltà di economia, di cui ci onoriamo di avere appunto questo insediamento diciamo, all'interno del nostro dipartimento, ma serve poi un tassello importante all'interno dell'Ateneo e che è stata voluta da Raimondo Caggiano di Azevedo, che è qui con noi anche oggi, e successivamente è stata diretta dalla professoressa Alessandra De Rossi, che è anche qui con noi oggi, dalla nostra Cristina Giudici, che quindi ha preso il testimone. E quindi grazie ancora di questa opportunità e vi ringrazio e spero appunto che sia una giornata proficua anche e che questo protocollo sia attivo, perché noi poi non so se è una minaccia, cioè diamo seguito a tutte le cose, quindi anche perché i nostri membri del dipartimento sono molto attivi, come potete vedere, e anche fortunatamente giovani capaci. Quindi grazie ancora e prego adesso la nostra.
Grazie. Cediamo la parola adesso alla presidente. Alla presidente dell'AICRE, la dottoressa Milena Bertani.
Grazie, grazie a tutti di questa bellissima opportunità. L'intesa sottoscritta con la vostra università e con il vostro dipartimento è stato uno dei primi atti che ho fatto da presidente. Io sono presidente da pochissimi mesi, sono stata eletta alla fine di settembre dell'anno scorso e il compito che i sindaci, i nostri soci, i presidenti di regione, di provincia mi hanno assegnato è stato quello di ricentrare il ruolo dei nostri enti rispetto ai temi europei. E quindi c'è stato proprio un cambiamento radicale rispetto al passato, dove l'associazione era più dedita a elaborare progetti relativi a gemellaggi di città piuttosto che a trattare i temi della governance ed entrare nel merito di quelle che sono le opportunità che oggi l'Europa ha offerto a tutti i suoi stati membri, a cominciare dal PNR. Ma venendo io da una regione che è la Lombardia, che alcune politiche relative al PNR li aveva già anticipati con provvedimenti regionali, con stanziamenti anche decisamente importanti in termini economici, mi è sembrato giusto anche per la mia precedente esperienza amministrativa. Io sono stato assessore in Regione Lombardia alla fine degli anni 90, sono stata anche la presidente di uno dei parchi più grandi, di un parco regionale che ha una valenza pari a quella di un parco nazionale, quello della Valle del Ticino, che era diventata riserva della biosfera proprio nei giorni in cui io diventavo presidente. Valorizzare quelle conoscenze, quelle esperienze che hanno caratterizzato nei miei mandati amministrativi in un qualcosa di molto più proficuo e attinente rispetto al nuovo corso. E quindi ben volentieri ho accettato di fare questa esperienza con la vostra università per diverse ragioni. Innanzitutto perché noi abbiamo moltissimi soci che sono comuni piccoli, direi addirittura piccolissimi. Parliamo di comuni che sono ben al di sotto dei 3.000 abitanti e che rappresentano quasi tutti i territori delle aree interne. Diciamocela tutta, questi comuni non sanno neanche come si fa a compilare un bando di gemellaggio, che pure è semplice da fare, figuriamoci progetti o avere un'idea, una prospettiva così grande. Quindi il compito che noi vogliamo offrire a questi comuni, anche tramite la vostra conoscenza e i vostri studi, intanto è quella di avere una visione di carattere più grande, perché oggi se uno non incomincia a guardare il mondo al di fuori dal piccolo ambito di appartenenza, è ben difficile che possa fare una programmazione territoriale a lungo termine. Dobbiamo fare capire a questi comuni che la storia è cambiata, non si può avere tutto nello stesso posto. Bisogna cercare di dare funzioni e natura diverse nell'ambito di un territorio più vasto anche agli stessi comuni e accettare il principio che ci debbano essere dei sacrifici per cui chi non ha certe strutture sarà compensato in altro modo, in maniera tale che tutti possano avere un'opportunità per vivere in questi territori. Ma vedete, la curiosità che mi è rimasta è questa, perché poi nella mia regione di tanto in tanto mi diletto anche a scrivere i progetti per i miei comuni, anche per rinverdire un po' le mie conoscenze e portare le mie esperienze. Mi sono sempre chiesta, ma tutti questi soldi che questi comuni ricevono sono stati davvero in grado di cambiare la faccia, la storia, l'economia, le prospettive del territorio? Io qualche dubbio, vi devo dire la verità, ce l'ho, perché ogni tanto torno sui miei passi e mi sembra di leggere, devo dirla tutta, il libro Cristo si è fermato a Empoli, ma lo dico ma questo voglio dire, anche in Lombardia, non è che questo succede in certe parti d'Italia. Allora vuol dire che c'è un problema, cioè qui si fanno grandi progetti sulla carta che servono solo a catturare un po' di soldi e dire che ci si muove, si fa cantieri, si fa finta di creare un'alternativa, ma questa alternativa nei fatti non c'è. Ed è ancora più sconcertante se pensiamo che questi sono i comuni, questi piccoli comuni, sono quelli che durante il Covid sono stati presi di mira per chi viveva in città e non ne voleva più sapere di stare in città, chiuso dentro tra quattro stanze, avere un'opportunità di vita. Abbiamo letto fior fior di letteratura in questo senso che diceva che questa sarebbe stata una delle grandi scommesse se si facevano chiaramente i sistemi di digitalizzazione, se si potenziavano i trasporti per riportare gente nei territori. Però vedo che questo è un tema che fatica a trovare spazio all'interno di questi comuni in tutta Italia. Allora, il nostro compito oggi è chiedere a voi di studiare questi territori. Oggi ci saranno dei nostri rappresentanti che verranno qui e vi racconteranno che cosa hanno già fatto con la strategia delle aree interne, con la prima strategia. Quali sono stati i cambiamenti reali che hanno potuto misurare sul territorio e quelli che si aspettano. Ma questo è solo un inizio. Noi vorremmo indagare in tutta Italia queste prospettive e cercare di capire dai vostri risultati come indirizzare le politiche di questi comuni, anche proponendo all'Europa degli atti materiali che possono andare in questo senso. Vi preannuncio che con l'associazione francese abbiamo deciso di lavorare a un protocollo di intesa che dovrà in qualche modo esaminare tre aree geografiche Italia-Francia su questi temi: il sistema delle Alpi, il sistema insulare marittimo e il sistema delle aree agricole. Mettendo anche a confronto già direttamente Italia-Francia, si ha una prospettiva di lettura importante sul Mediterraneo. E da questa lettura, che condivideremo anche con voi per dare quello spirito di internazionalizzazione che ci avete chiesto, cercheremo poi di capire se si può fare una politica del Mediterraneo su questi temi. Il Mediterraneo, che a questo punto guarda l'Europa dal basso e non si fa guardare dall'alto. Questo è il compito che in qualche modo vi assegniamo. Grazie, grazie.
Allora, io a questo punto inviterei i relatori qui al tavolo a tenersi qui con me. Dovremmo esserci con il Pi, dovremmo esserci tutti.
Sono cacciata. Prima d'anno un'ora, sto lasciando.
Ci sentiamo? Sì, dovremmo entrarci tutti. Volete venire? Va bene, era per non rimanere sola al tavolo. Allora, innanzitutto grazie mille. Due brevi battute sul perché nasce questo protocollo. Diciamo che questo protocollo, la firma di questo protocollo, ma anche l'incontro di oggi, va a formalizzare un po' quello che è un dialogo che stiamo avendo, diciamo, abbiamo avuto da qualche tempo con noi, il professor Ressi, quindi con l'Università del Molise e l'ANCRE già qualche mese fa. Diciamo, la prima scintilla del poi che ha iniziato per questo, poi abbiamo proseguito questo dialogo, l'abbiamo avuta proprio nell'ufficio di presidenza dell'ANCRE con grazie al dottor Fabio Travaglini che l'ha promosso e che ci ha permesso segretario del Nazionale dell'ACRE, e che ci ha permesso, diciamo, di iniziare questo dialogo con tutto lo staff dell'ACRE. Dialogo su che cosa? Su temi inerenti alla valutazione delle politiche in contesti urbani, sulle nuove sfide dell'Europa, sui finanziamenti europei, sul PNRR, discorso dello spopolamento. Oggi, diciamo, questa mattina il professor Alleva mi ha chiesto: ma che significa piccoli comuni? Perché piccoli comuni? Piccoli comuni, diciamo, potrebbe essere forse quasi un concetto relativo, sicuramente sono la maggior parte dei comuni che ci sono in Italia, ma sono quelli poi che sono gli attori principali dei discorsi che abbiamo fatto, perché sono quelli che magari fanno più fatica a fronteggiare le sfide dell'Europa. Prima la Presidente ha parlato dei finanziamenti, di riuscire ad acquisire dei fondi. Sono quelli che sono soggetti di più al fenomeno dello spopolamento e quindi sono quelli per i quali il dialogo tra le istituzioni e quindi i policy maker e gli accademici potrebbe essere più proficuo possibile. E questo incontro, diciamo, l'abbiamo avuto perché il dottor Travaglini aveva presenziato ad un convegno a cui avevano invitato, ci hanno invitato a me e il professor Resce a Dogliola, che è un che è un paese di 300 abitanti, quindi davvero un piccolo comune nella provincia di Chieti, proprio per parlare di queste tematiche, perché insieme poi nel suo intervento, diciamo, lui sicuramente approfondirà, abbiamo fatto un lavoro proprio sulle determinanti dell'acquisizione di questi fondi e di come alcuni territori non riuscissero a fronteggiare queste sfide. Abbiamo parlato nella stessa occasione dello spopolamento, quindi Dipartimento c'è, stiamo insieme alla professoressa De Rose che poi interverrà, che è una demografa, abbiamo un PRIM, un progetto di interesse nazionale, insieme anche all'Università di Messina, Catania e Bologna, che insomma adesso vedo anche collegati, che ringrazio, abbiamo parlato proprio di, diciamo, siamo focalizzati sui temi dello spopolamento e quindi come le migrazioni e l'invecchiamento contribuiscano a questo fenomeno, abbiano un impatto su quello che è il benessere di questi territori. Quindi diciamo diverse sono le tematiche, poi diciamo qui in aula online sono presenti, è presente un'ampia rete diciamo di accademici che si occupano di queste tematiche e che ringrazio per la presenza e che quindi potrebbero avviare un dialogo proficuo con quelle che sono poi le istituzioni che appunto sono quelli che riuscirebbero a avere davvero un impatto, cioè a portare i nostri, quelli che sono i nostri studi poi ad un'efficacia reale sul territorio. Quindi diciamo siamo e dall'altro lato diciamo a noi come accademici serve per avere una visione diciamo più ampia di quelli che a volte chiamano noi fattori inosservabili, di andare a comprendere, identificare meglio le strategie diciamo per di valutazione di politiche, per la valutazione delle politiche, diciamo avere un'altra visione, oltre a la raccolta di dati che ci potrebbe essere, l'ANCRE e diciamo i membri del Consiglio d'Europa, quindi le sfide dell'Europa, insomma avere una visione più ampia di raccolta dati, di valutazione delle politiche, insomma tanti aspetti, tante sfaccettature che comunque potrebbero essere proficue per entrambe le parti. Quindi vi ringrazio, rilascio, mi sono dilungata forse un po' troppo, ma avremo modo poi di dialogare. Lascio la parola a Silvio Lanciotti, membro dell'ufficio di presidenza AICRE. E grazie.
Io voglio aprire questo mio intervento proprio con unendomi ai ringraziamenti, ringraziando anche la professoressa e ringraziando tutta l'università, la Sapienza e tutti coloro che da questo momento in poi si adopereranno per il raggiungimento degli obiettivi che definiremo proprio in questo protocollo di intesa. Questo è un protocollo che sarà volto ad indagare modalità strutturate e concetti di finanziamento pubblico sia investire nei territori e come porti risultati concreti per i comuni e per lo sviluppo delle comunità stesse. Sono qui oggi insieme alla Presidente Bertani, al Direttore d'Arti Componenti dell'AICRE, e con i quali ci impegniamo insieme a tutta l'AICRE, anche della Federazione Razziale e alla rinnovata Ufficio di Presidenza, da qualche mese ormai siamo stati rieletti, affinché il nostro contributo di AICRE possa arricchire proprio le nostre comunità. AICRE oggi raccoglie nella propria organizzazione, nella propria associazione, circa 2000 enti tra comuni, piccoli, grandi, regioni, province e oggettivamente è l'associazione italiana che più di tutte, per definizione statutaria, è vocata sin dalla nascita, a 51 ormai, a rappresentare in Europa quelle che sono le regioni e i comuni italiani, ponendo oggi particolare attenzione proprio alle comunità che rientrano nella definizione delle cosiddette aree interne. Come anche appunto sosteniamo a fianco di amministratori e comunità le azioni e gli obiettivi per arricchire il tessuto sociale ed economico dei territori attraverso diverse tipologie di interventi. La più conosciuta di AITE è quella legata ai gemellaggi, ma AITE si occupa anche di formazione. Siamo infatti attivi nella produzione di un'offerta di percorsi di apprendimento per i cittadini, per gli amministratori, proprio per favorire lo sviluppo delle competenze e della crescita. Lo facciamo investendo nella ricerca, in collaborazione come questa, e promuovendo studi ed analisi per comprendere specificità ed esigenze anche appunto delle aree interne. Oggi il tema centrale sono le aree interne. Lo facciamo garantendo il supporto alla progettazione e alla partecipazione ai bandi, come peraltro ha anticipato il nostro Presidente, supportando gli enti locali nella realizzazione di interventi di sviluppo finanziati proprio dai bandi europei e nazionali. Sosteniamo le aree interne investendo in informazione e comunicazione. In particolare in questa sede, con la sottoscrizione di questo protocollo, ci soffermiamo sull'utilizzo e l'incentivo dei finanziamenti per lo sviluppo di queste aree. Aree che, come già definite, sono delimitazioni territoriali individuate dallo SNAI, la strategia nazionale per le aree interne, sulla base di criteri demografici, socio-economici e infrastrutturali, che si traducono in una strategia, in una politica che rappresenta nuove modalità di governance locali volte ad affrontare e dare risposte ai bisogni dei territori caratterizzati da importanti svantaggi oggettivi di natura geografica e demografica. Territori che coprono complessivamente il 60% del territorio italiano, territori fragili, distanti dai principali centri di offerta e dai servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi. Molto spesso sono territori complessi con caratteristiche specifiche e bisogni molto diversificati, territori molto spesso però ricchi di patrimoni naturalistici, storici e culturali di grande valore, spesso però poco valorizzati. Con la collaborazione con l'università, in primis la Sapienza, stiamo gettando in AITE le basi per ottenere delle analisi strutturate utili a monitorare come le risorse destinate a queste comunità siano state e come verranno distribuite sui territori, con l'obiettivo di valutare l'impatto degli interventi realizzati ed individuare eventuali criticità e anni migliori. Vorremmo in questo modo far emergere dati reali che consentiranno una più efficace ed efficiente gestione della spesa da parte delle amministrazioni per lo sviluppo di nuovi servizi e per ridefinire poi le priorità agli interventi stessi, in modo tale che possano apportare impatti positivi anche sull'occupazione, dove portiamo particolare attenzione ai settori del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura, e per risolvere quello che oggi viene chiamato la disomogeneità territoriale, garantire così che gli investimenti siano distribuiti equamente su tutto il territorio. In AITE, oltre a queste iniziative, percorriamo altre azioni importanti, ci stiamo impegnando insieme alla nuova struttura in altre azioni per promuovere la coesione territoriale, per continuare a risolvere le difficoltà di accesso ai fanghi. Infatti quasi sempre, come abbiamo detto prima, i comuni, soprattutto quelli più piccolini, incontrano difficoltà nella presentazione dei progetti e dello sviluppo nell'accesso ai finanziamenti europei. Il nostro supporto è proprio quello di rafforzare la loro capacità progettuale per migliorare la qualità dei progetti presentati. AITE è costantemente attiva nella valorizzazione di queste risorse, promuovendo la nascita di nuovi modelli di sviluppo sostenibili e duraturi. Stiamo perseguendo diversi obiettivi, ci siamo dati dei nuovi obiettivi, tra cui la promozione di patti per lo sviluppo tra enti locali, imprese e cittadini, la promozione e la formazione del capitale umano, lo sviluppo del turismo sostenibile e responsabile, la promozione dell'agricoltura di qualità e della filiera corta per creare nuovi sbocchi di mercato e prodotti locali, e la promozione di investimenti nella ricerca e nell'innovazione. Concludo. Siamo certi che il futuro delle aree interne dipenda molto dalla capacità di mettere a sistema queste risorse e queste competenze di tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni, a partire dai comuni, dalle regioni, dalle università, dai centri di ricerca, dalle imprese e dalle associazioni di categoria, e non per ultimo i cittadini e le comunità locali, proprio per la partecipazione attiva e la progettazione. In conclusione, quindi, siamo convinti che grazie alla collaborazione efficace e una visione strategica di lungo periodo si possa costruire un futuro migliore per queste aree, valorizzando le peculiarità e garantendo ai cittadini pari opportunità di sviluppo.
Grazie mille.